Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ultima puntata settimanale di Palla in Tribuna che precede di poche ore il match di Crotone-Parma, calcio d'inizio alle 18:15, mentre noi inizieremo il collegamento con Crotone, dove c'è il nostro Alberto Rugolotto, alle 18. Ci siamo sentiti poco fa, mi ha detto che il tempo è migliore rispetto a qui, non bellissimo ma migliore rispetto a Parma, però ben venga la pioggia, dai, ci voleva insomma, quindi la tolleriamo ben volentieri, soprattutto chi soffre di allergia come ad esempio il sottoscritto ai pollini, ben venga questa pioggia. Poche ore dalla partita, Parma con solo 20 convocati perché per diversi motivi, ma sostanzialmente poi sono legati agli infortuni, e c'è tra l'altro tra i 20 presenti c'è anche qualcuno che non sta benissimo. Davanti potrebbe partire con Tutino lo vedo quasi obbligato, Bogni, ma insomma penso che tutto questo importi il giusto ormai ai tifosi del Parma. Questa è una stagione che non vediamo l'ora, è inutile nascondercelo, non vediamo l'ora di superare e di metterci alle spalle abbondantemente e guardare avanti, quello che stiamo cercando di fare anche qui ogni giorno a Palla in Tribuna. Allora, ieri vi avevamo tenuto un po' con un po' di suspense dopo la nostra puntata, avrete visto ieri, se avete seguito Calcio e Calcio, qual è il nuovo nome che è emerso tra i possibili allenatori del Parma. Se non l'avete visto, io ve lo faccio dire da Marco Civoli. E insomma, ve l'ho detto così, dai, simpaticamente, siamo tornati al gol contro la Germania del 2006. Poi io, insomma, preferisco qui la telecronaca di Civoli, sarà perché l'ho vista con quello in tempo reale, quindi bene così. E, intanto che ci colleghiamo col nostro primo ospite, vi chiedo cosa ne pensate. 333-9200-170, vi piace il nome di Fabio Grosso? Attenzione, non è detto che sia il prossimo allenatore del Parma. Lungi da me voler affermare questo, però tra i nomi che sono emersi, forse riemersi, perché in realtà credo l'avessimo già fatto noi proprio su TV Parma, avessimo parlato già di Fabio Grosso un paio di settimane fa come papabile prossimo allenatore del Parma. In pole position ci sarebbe ancora Zanetti, anche se a noi continua a risultare che la pista Gattuso non si sia raffreddata del tutto, anzi vedremo. Si è parlato anche di Luca Gotti, si era tirato fuori anche il discorso ai Modiana, ma non pare in realtà una pista così concreta, almeno non la era, ma potrebbe anche diventarlo, questo chi lo sa. Certo è che ai Modiana è impegnato in un lunghissimo playoff con la Reggiana, tra l'altro parleremo anche di questo oggi, e quindi anche questo poi alla fine, attenzione, perché influisce. I nomi che circolano sono tanti. Vi ricordo il numero ancora per scrivermi, 333-9200-170. Cosa ne pensate di Fabio Grosso? Chi vorreste? Perché si gioca qui al momento, la questione. Cioè, bisogna partire dal nuovo allenatore, e non è neanche detto ufficialmente che non sia Beppe Iachini, anche se tra l'altro la conferenza stampa di Francesco...
Ciao, no, non sentirti in colpa, siamo noi che siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, anche se obiettivamente questo piatto di spaghetti di vongole oggi è il top della giornata, ecco, se penso alla partita di stasera, credo che il fatto che non ci sia neanche un richiamo piccolino sulla prima pagina della Gazzetta di Parma, cioè, è ovviamente è un segnale di quanto proprio non gliene freghi niente a nessuno. Ed è tristissimo che sia così.
Rilancio addirittura, l'unica partita, l'ultima giornata che non hanno messo in contemporanea con tutte le altre, proprio.
Sì, esatto,
perché non conta nulla.
L'umiliazione, nel senso che l'ultima giornata c'è la contemporaneità di tutte le partite, segnate ovviamente tutte alla stessa ora di sera, poi hanno deciso di anticipare quella tra Crotone e Parma perché tanto, anche se come se non si giocasse. Credo che sia il meglio così che se contasse qualcosa per la coda della classifica, no? Come poteva sembrare fino a un certo periodo a metà stagione, qualcuno aveva anche detto, io tra questi cominciamo a guardarci dietro, però sì. Di una tristezza infinita.
Sì, davvero, che se non altro avrà una fine, finalmente.
Esatto.
Però sì, partita che è incommentabile, tra l'altro piena di pieni di indisponibili. Mancano anche Camarà e Circati perché vanno con la Primavera. Dopo avremo anche il tecnico della Primavera ospite.
Giusto, perché la partita vera è domani.
Sì, il ritorno dei quarti col Perugia.
Esatto, esatto. Tra l'altro non sarà, cioè, voglio dire, speriamo che il Parma, i ragazzi del Parma vadano ovviamente avanti nei play-off. Non è quella di domani la madre di tutte le partite, perché diamo per abbastanza probabile che intanto passino questo turno, arrivino al secondo turno e poi in finale. Eventualmente la madre di tutte le partite potrebbe essere quella, però se questa stagione si conclude con la promozione della Primavera in, appunto, in Primavera 1, paradossalmente io la giudicherei una stagione positiva, perché no, cioè, non per ribaltare la ovviamente il commento, però sarebbe comunque un raggio,
sì,
di sole.
Sì,
ecco.
Sì.
È molto più importante quello che fanno questi ragazzi di quello che non hanno fatto i più grandi.
Francesco Monaco, grosso, da quando è stato, diciamo così, svelato questo nome ieri da Luca Ampollini, non sembra aver riscosso un grande successo tra i tifosi. Vedo anche i messaggi, ce lo dice anche Romano, un nostro radioascoltatore, che dice non ha avuto un gran successo. Tu come la vedi?
Allora, io ovviamente tra tutti i nomi che stanno girando ci mancava solo questo, nel senso che io speravo che prendesse quota Cristiano Lucarelli, perché qualcuno ha buttato lì, effettivamente è stato forse l'exploit più grosso, questo è un gioco di parole non voluto, l'exploit più significativo l'ha fatto Cristiano Lucarelli con la sua Ternana quest'anno, subito dopo ci metto Sottil dell'Ascoli, e sicuramente non grosso, cioè sì. Ci sta che non scaldi, ci mancherebbe altro, non scalda la piazza per due motivi, perché non è sicuramente tra i top né della categoria né degli emergenti, insomma non viene visto come un viene visto diverso, come diversi gradini sotto ad altri, ma soprattutto se il motivo fosse, è amico di Ribalta, hanno lavorato insieme alla Juventus, cioè se il motivo fosse questo te lo affossa definitivamente, cioè nel senso viene scelto un allenatore sulla base di amicizie, non nel senso, cioè, ti raccomando, però sì, siccome lo conosce bene Ribalta perché hanno lavorato insieme, cioè in questo momento Ribalta non è molto, no, in cima ai gradimenti dei tifosi, per cui se la scelta fosse questa, oltretutto vai a puntare su un allenatore che sta facendo i playoff, quindi non è libero, quando Zanetti è libero, Inzaghi è libero, Gattuso è libero, e tu vai a pescare un allenatore che non è libero, che tra l'altro ha il contratto in scadenza col Frosinone il prossimo anno, perché lui scade al 2023. Quindi mi sembra veramente un'ennesima forzatura e un ennesimo picconare proprio sistematicamente le attese, le speranze, le illusioni di una tifoseria che ormai le ha viste tutte, e ci manca solo questa. Poi magari arriva questo qua e ci porta in Serie A, non credo, e comunque non sarebbe non è il nome gradito alla piazza. Ecco.
Sì, anche perché non è neanche detto che arrivi ai play-off, ma se ci dovesse arrivare, poi glielo auguriamo o non glielo auguriamo, ci interessa poco. Se dovesse tra l'altro fare anche strada, si dilaterebbe anche poi l'eventuale tempo del suo arrivo.
Io penso che stasera Frosinone, giocando in casa col Pisa, che è sicuro di fare playoff, non penso che il Pisa si metta a lottare per una posizione in più o in meno nei playoff. Quindi al Frosinone basta un punto fondamentalmente. Non vedo come possa fallire la gancia ai playoff. Anche se qualche anno fa con un altro allenatore avevano fallito la gancia alla promozione diretta prendendo un gol da un certo Floriano.
Il Frosinone sì, è abituato. No, grosso, allora ti leggo un messaggio di Ampo 60. Grosso no, è un allenatore modesto e l'ha dimostrato in questi anni. Piuttosto teniamoci Iachini. Altrimenti se decidono di cambiare, Zanetti può essere il profilo giusto. Intanto c'è da gestire 25 prestiti di ritorno. Vabbè, questo è un discorso che mettiamo un attimo.
Sì, vabbè, il discorso dei prestiti io l'ho...
Sì, ne stiamo parlando.
Credo di essere stato uno dei primi a parlarne. Sì. Ma il discorso è questo qua. Se Grosso viene scelto perché Ribalta lo conosce, vuol dire fiducia cieca ancora in Ribalta. Io non mi permetto di discutere Grosso come allenatore, è chiaro, ce ne sono altri che in questi ultimi due anni hanno fatto meglio, Cristiano Lucarelli, Sottil, ce ne sono altri, Zanetti l'anno scorso, ce ne sono altri che scaldano di più il l'interesse dei tifosi. Adesso magari le quotazioni di Filippo Inzaghi sono in calo, ma se dovesse arrivare lui, voglio dire, il suo curriculum con allenatore in Serie B è di tutto rispetto. Gattuso piacerebbe perché è uno che dice pane al pane e vino al vino, quindi ce ne sono tanti prima di lui.
Forse questo è anche un po' il problema di Gattuso in questa fase, che almeno sembra che appunto diciamo che il suo carattere richieda un po' di garanzie che al momento non starebbe trovando. Vedremo. Zanetti resta, sembrerebbe, quello maggiormente in pole position, però ripetiamo, è un po' tutto da fare. Iachini sembra appunto
lo hanno veramente abbandonato da solo a fare queste conferenze stampa, insomma, fine abbastanza così malinconica, però,
malinconica.
Obiettivamente, cioè, quando arrivi ricordando che già due volte sei stato promosso arrivando da subentrato, come dire, se non ci riuscirò a Parma non sarà per colpa mia. Continuate a tirare fuori tutti questi infortuni, ci mancano 12-13 ragazzi ogni volta, e poi con me tutti gli attaccanti sono andati in doppia cifra, come dire, se qua nessun attaccante va in doppia cifra non è colpa mia ma è colpa degli attaccanti. Questo sempre mettere le mani avanti per poi a un certo punto cominciare a dire ah, ma io c'ho l'opzione anche per il prossimo anno, ma stiamo lavorando per il prossimo anno, ma stiamo lavorando per dare un futuro a questi ragazzi. Cioè, si è molto, come dire, adesso non mi viene la parola, ha cercato di adeguarsi un po' alla situazione che ha trovato.
Sì.
Ecco, secondo me non si aspettava di trovare una situazione con questo scollamento dirigenza, ambiente, tifosi, con questa squadra costruita veramente, ripeto ancora adesso, io resto tra quelli che dice che questa squadra era come qualità in grado di, ma assolutamente scombinata dal punto di vista proprio dell'organico, troppa qualità in certi giocatori e troppo poca in certi altri e in certi ruoli.
Francesco, guarda, però chiarire il mio pensiero su Iachini, ho cercato di fare un po' d'ordine. Secondo me Iachini, vabbè, innanzitutto non gli si può dire nulla dal punto di vista dell'impegno, per carità, e qui ci siamo, del cuore che ci ha messo, e questo è sotto gli occhi di tutti. Ho sempre pensato che Iachini fosse un allenatore buono per salvarsi in Serie A e che però non proponesse un gran calcio. Dopo averlo visto all'opera, sostanzialmente confermo le mie impressioni. Si è trovato diversi problemi che non stiamo qui a rielencare tutti. Una situazione molto difficile, non è riuscito a fare il miracolo, però in tutto ciò devo dire che poi quello è Iachini, cioè non si poteva pretendere chissà quale magia da Beppe Iachini.
Ma io realmente, secondo me, io personalmente la pretendevo, nel senso che da quando è arrivato il margine per risalire la classifica fino all'ottavo posto c'era, e comunque se avessero sfiorato e fallito l'obiettivo dell'ottavo posto per un punto, sarebbero stati comunque almeno per una minima parte del campionato protagonisti. Quello che è mancato totalmente è che il Parma non ha mai acceso la scintilla, non è mai stato protagonista, non è mai andato a fare un'impresa, a vincere in trasferta sul campo di una delle prime. Veramente, cioè, Vasquez con i suoi gol è stato veramente una quasi come se fosse, non dico un corpo estraneo, però un mondo a parte, no? Cioè, c'è la dirigenza che è un mondo a parte, la squadra che è un mondo a parte e Vasquez che è un altro mondo a parte. E quindi io da Iachini mi aspettavo di più. E è buffo che si lamenti. Di fatto, appena sono arrivato abbiamo vinto con l'Alessandria, poi c'è stata la sosta di un mese, come se fosse una cosa che li ha frenati, quando appena arrivato ha detto questi non hanno,
hanno
bisogno
lavorare,
di rifare la preparazione fisica, meno male che arriva la sosta. Cioè, è anche da queste dichiarazioni qua che si capisce che Iachini ha cercato sempre di tirare l'acqua al suo mulino, comunque di mescolare gli argomenti pro domo sua, ecco, per non attirarsi critiche oltre a quelle che già c'erano sulla squadra. Anche per questo penso che il suo tempo sia finito qua.
Sì, anche perché non mi ricordo quale mio ospite ieri diceva che Iachini è un allenatore, tra virgolette, adesso non si offenda, un po' vecchio, che fa un calcio vecchio, ma anche come mentalità. Io onestamente, a ricominciare un progetto che deve necessariamente essere in qualche modo ambizioso, con Iachini lo vedrai già iniziato col piede sbagliato. Attenzione, perché la Fiorentina poi c'è già passata. Bisogna anche imparare dall'esperienza altrui. Ti ricordi quando Commisso lo volle confermare solo lui? Lo volle confermare poi al presidente, e poi insomma lì esatto. Buttarono via un altro anno.
In Serie A un allenatore così è ancora più, tra virgolette, debole come figura rispetto a quello che può essere in Serie B.
Sono d'accordo con te.
Io mi aspetto che...
soprattutto a Firenze. Soprattutto a Firenze.
Esatto, piazza importante, piazza calda.
Finché Salerno a Empoli, voglio dire, ci può anche stare. Lo metti a Firenze, cioè, è fuori dal tempo ormai di buon Iachini.
Esatto, sono completamente d'accordo con te, non a metà, come famosa battuta.
Invece sai una cosa su cui non siamo d'accordo, secondo me, mi lancia l'assist Monica, quindi ti leggo prima il messaggio e poi capisci dove voglio andare a parare. In questo momento anche Davide Nicola sta prendendo molto piede tra i tifosi per quello che sta facendo la Salernitana. A me Davide Nicola è sempre piaciuto, anche come motivatore, tra virgolette, psicologo. Se non ricordo male, non è fra i tuoi preferiti.
È vero, non è tra i miei preferiti, e l'ho detto anche quando si faceva il suo nome, prima ancora che andasse a salvare la Salernitana, è evidentemente, e non lo ha lo sta semplicemente confermando, nel senso che lo aveva già dimostrato, è uno straordinario motivatore. Però, pur avendo già comunque conquistato in carriera una promozione dalla B alla A, io non lo vedo, ecco, non mi piace come allenatore, come tecnico, come insomma, dall'inizio...
Non costruiresti un progetto con lui, ecco.
Esatto, non costruirei un progetto con lui, e lo dico adesso che è sulla bocca di tutti, perché sta facendo una cosa veramente straordinaria. Piuttosto io avevo sempre espresso la mia massima stima, e anche questa è una cosa che ho detto, ricordate che è libero, per il direttore sportivo della Salernitana, per Sabatini, perché quando era libero prima di Natale, ricordo, ho detto ragazzi guardate che Sabatini è libero. Era una battuta, non avevo mai preso uno che fuma quattro pacchetti di sigarette al giorno. Però c'è anche un po' lo zampino di Sabatini. Nicola è bravissimo, ma io confermo che preferirei altri tecnici.
Tra l'altro bellissima l'impresa che sta facendo, però se dobbiamo guardare al nostro interesse, secondo me ci sta facendo un gran dispetto. Provo a spiegarmi. La Salernitana in B...
Che giochi Mazzocchi titolare.
No, ma al di là di questo, la Salernitana in B mi fa meno paura di Cagliari e Genova l'anno prossimo.
Esatto.
Mi fa molto paura Cagliari e Genova.
A me, francamente, ti dico, se questa tendenza a far male le cose è da condividere tra tutte le proprietà americane, ti dico ben venga Genoa in Serie B, visto che hanno una proprietà americana che finora non ha fatto granché, e il Venezia ovviamente lo possiamo considerare già retrocesso, quindi ecco, il Genoa mi fa meno paura. Se viene in Serie B, il Cagliari non lo so, sicuramente sono d'accordo con te che la Salernitana sarebbe una squadra che poi una volta arrivata in Serie B non necessariamente è in grado di salire subito.
Infatti.
Adesso sì, quindi non lo so cosa è meglio.
Francesco, prima di lasciarti i tuoi spaghetti che purtroppo si saranno raffreddati, ti chiedo, anzi prima una considerazione, il fatto che il Parma giochi alle 18:15 ci dà la grande opportunità di liberarcene per poi seguire quelle bellissime partite che ci saranno stasera, perché poi è tutta da giocare questa Serie B, favorite quindi per la promozione diretta, Lecce e Monza.
Lecce non è neanche il caso di stare qui a parlare.
Col Porto
del Monza, ripeto, a Perugia lo sanno che al Frosinone basta un punto col Pisa, e quindi credo che alla fin fine la necessità di vincere del Monza possa prevalere sulla voglia del Perugia di tenere viva la... abbiamo visto tante cose strane, e tante cose che succedono soltanto alla fine. Se i risultati dovessero cambiare un po' in base a come va l'uno, come va l'altra, non mi stupirei. Io però penso che il Monza andrà su stasera. Tutto sommato per il Parma è meglio, perché comunque il Monza è la classica squadra che anche il prossimo anno ci avrebbe provato, quindi è meglio se vanno in Serie A subito, e la Cremonese, se non andrà su attraverso i playoff, dovrà veramente battere la testa contro il muro tutto, tutto il prossimo campionato.
Beh, tra l'altro potrebbe veramente chiudersi un cerchio, perché stavo insomma, mi è venuto in mente che a Monza, a Perugia, Gagliani potrebbe tornare in Serie A col Monza, a Perugia dove vinse quello scudetto del 99, da cui tutte le immagini di lui che esulta come un pazzo in tribuna, insomma, sono storie veramente corsi e ricorsi,
sì,
curiosi.
Sì, esatto.
E un'altra gran bella sfida, veramente lì da cuori forti, è quella tra Alessandria e Vicenza. Mi spiace un po' per l'Alessandria, umanamente, te lo confesso.
Io ti farò, cioè, per quel che vale, io resto dell'idea che è meglio che si salvi l'Alessandria.
Sì, sono d'accordo.
Perché il Vicenza ha una proprietà più ricca ed è una squadra che se ci salta fuori il prossimo anno potrebbe dare del filo da torcere per i piani alti. È una tifoseria che io non reggo, francamente.
Gemellata con la Reggiana, infatti.
Ma a prescindere, intanto li sopporto i tifosi di Vicenza. È uno stadio veramente nel quale è tra l'altro anche difficile andare a giocare, anche se quest'anno il Parma è riuscito a vincere. Insomma, io me ne libererei volentieri di una presenza scomoda. Però mi sembra che quei 10 minuti finale con Lecce abbiano voluto dire tante cose.
Sì.
Ecco.
La vedo male la povera Alessandra, sai? Ho paura che vadano un po'
perché
in...
Perché tra quelle tre lì, esatto. Per anche perché sì, già retrocede una calabrese, l'altra retrocederà l'anno prossimo probabilmente,
sì.
Visti anche i guai giudiziari. Insomma,
sì, potrebbe rimanere il play-out per l'Alessandria. Vediamo perché, sì, però sì. È difficile, perché se perde col Vicenza poi dopo rischia veramente di andare giù direttamente.
Deve vincere stasera, se no ci resta dentro.
O non perdere, deve non perdere, diciamo,
sì,
più
sì,
che
sì,
vincere.
Però è una partita
ha due risultati su tre, ecco, se non altro.
Francesco? Dire, sì, tecnicamente siamo a livelli molto scarsi, però forse sì. Deve essere qualcosa in più.
Ma sì, anche secondo me, tutto sommato, mi stupisco che abbia così pochi punti alla fine. Francesco Monaco, grazie e scusami
per gli
spaghetti.
È stato un piacere, anche perché penso che per un po' non ci avrete più.
Credo che ormai adesso così attendiamo di poter comunicare ufficialmente quando finirà la nostra trasmissione per questa stagione, però sì, ormai ci siamo, abbiamo già superato sì. Il triangolo rosso dell'ultimo chilometro, per dirlo ciclisticamente.
Esatto.
Francesco, allora...
Tutto per ricordare che oggi comincia il Giro d'Italia.
Ovviamente.
Tu sei un grande appassionato ed esperto di ciclismo.
Ovviamente, butto sempre un occhio come sta andando la tappa. Due uomini in fuga con un ampio margine sul gruppo, ma verranno ripresi, secondo il mio pronostico, molto semplice.
Sicuramente.
Francesco, grazie per tutta la stagione, veramente. Sei stato gentilissimo. Ciao Francesco Monaco, grazie. Allora, andiamo in pubblicità che poi dobbiamo aprire una... Anzi, leggo prima un messaggio, scusate, perché... Roberto dice: si può prendere qualsiasi allenatore, ma senza una società forte con scelte giuste non vai da nessuna parte. Roberto rafforza questo concetto sul quale ormai direi che siamo tutti d'accordo. Andiamo in pubblicità e poi apriamo una finestra su un Parma che qualche soddisfazione speriamo può ancora darcela. Tra poco.
Palla in tribuna.
Notizie spicciole dal sindacato pensionati SPI CGIL Parma. Sul sito INPS è finalmente disponibile il modello OBIS M che contiene tutte le informazioni riguardanti la pensione e permette di controllare la rivalutazione monetaria, la tassazione e di verificare l'eventuale diritto a prestazioni spettanti ma non ancora richieste. Per scaricare e controllare l'OBIS M rivolgiti alla tua lega SPI di riferimento. Trovi sedi e orari sul sito www.cglparma.it.
È tempo di liberare la tua creatività. Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento di artisti, studenti, hobbisti e di chi cerca i migliori articoli per esprimere al meglio la propria vena artistica. Cassette con i colori Maimeri, matite e penne Faber-Castell, articoli Dale Arroni, Lira e molto altro. Con Marchesi Belle Arti by Righi il tuo tempo libero prende forma. Vieni a trovarci nel nostro negozio a Parma in via Cappelluti 21. Ti aspettiamo!
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tressesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia. Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, stavo guardando il programma della giornata, appunto l'abbiamo detto, Crotone Parma alle 18:15 in diretta su Radio Parma, e poi stasera veramente un finale di campionato incredibile, perché praticamente tutte le partite mettono in palio qualcosa, è davvero incredibile, a parte quella del Parma che infatti non gioca in contemporanea. C'è un altro Parma che ha una posta in palio piuttosto elevata ed è quello, la squadra Primavera, che torna in campo sabato, quindi domani, alle 15 contro il Perugia nel quarto di finale playoff, partita di ritorno dopo il 3-3 dell'andata. Abbiamo il piacere di avere nuovamente ospite il mister Cesare Beggi. Buon pomeriggio mister.
Buon pomeriggio a tutti.
Speriamo che l'ultimo allenamento bagnato sia anche fortunato, visto che sarete in campo ad allenarvi fra una mezz'oretta. Si gioca domani a Collecchio, si arriva da un 3-3, acciuffato tra l'altro al 92esimo. Mister, come ci arrivate a questa partita?
Ma ci arriviamo abbastanza bene, siamo pronti, è una sfida a cui tutti teniamo parecchio, sappiamo che sono partite a eliminazione diretta, quindi sappiamo che ci giochiamo tutto, però i ragazzi stanno bene, sono pronti e non vedono l'ora di giocare.
Il Perugia che squadra è?
Ma è una squadra che fa dell'agonismo la loro dote migliore, ci hanno anche un po' sorpreso nella gara di andata, non ci aspettavamo questo tipo di partita, però adesso li conosciamo, quindi ci siamo preparati al meglio, insomma.
È stato una stagione molto positiva, insomma, per la squadra Primavera a giallo-blu, poi una flessione in primavera, scusate il gioco di parole, ma così è stato. Era prevedibile, mister? Cos'è successo sul finale di campionato?
Sì, no, prevedibile è prevedibile, perché sono venuti a mancare diversi elementi, ma in questo caso non è una scusa, ma è un successo della squadra, perché parecchi elementi sono andati a rafforzare la prima squadra di mister Iachini, quindi per noi quando un nostro giocatore va a giocare in prima squadra, chiaramente certo, è un grande successo di tutto il settore giovanile, per cui è stato un problema per noi, ma un successo per tutto il settore giovanile, chiaramente.
Tra l'altro avete, se non vado errato, sfiorato per un punto il primo posto, quindi il rammarico comunque è inevitabile che ci sia, ne risentono un po' i ragazzi a livello mentale.
Sì, beh, no, chiaro, ci sono stati dei giorni difficili, perché quando si arriva secondi per un punto, chiaramente no, non è mai piacevole, però ripeto, sapevamo che era un rischio che correvamo. Dal momento in cui si vengono a perdere diversi elementi, sapevamo che il rischio si correva, però abbiamo superato questo momento che nella vita sportiva può succedere a tanti, e adesso siamo pronti e non vediamo l'ora di scendere in campo.
Sì, assolutamente, assolutamente formativo. Abbiamo visto tanti dei suoi giovani appunto in prima squadra, hanno fatto anche bene. Per questo turno, la partita di domani, ripeto, con il Perugia, quarto di finale di ritorno a Collecchio, Iachini vi ha restituito, mettiamola così, Circati e Camarà. Insomma, era un gesto quasi dovuto, dai, auspicato da tutti questo.
Sì, beh, no, certo, nel momento in cui chiaramente la prima squadra non aveva più obiettivi di classifica, ci è sembrato naturale fare in modo che i ragazzi che comunque erano stati aggregati in prima squadra ritornassero indietro. Penso che sia anche giusto, perché avevano dato il loro contributo fino a, diciamo, a gennaio-febbraio per far sì che la Primavera facesse bene, quindi che adesso ritornino penso che sia anche giusto, anche per loro, insomma.
Mister Cesare Beggi, domanda, è difficile, diciamo, come si lavora su dei ragazzi che assaggiano magari anche per un periodo più o meno prolungato la prima squadra? C'è il pericolo che così si montino un po' la testa, tra virgolette, a quell'età?
No, non è un pericolo, è una certezza, ma è anche una cosa abbastanza umana. Penso che chiunque di noi penso che lo possa capire benissimo. Vieni catapultato in un mondo che vedi soltanto in televisione, chiaramente ti sembra di essere arrivato, e quindi penso che sia una cosa normale. Però sono anche ragazzi bravi e comunque, ripeto, un po' di spaesamento ci può anche stare, penso che sia naturale, che sia umano. Tenete conto che magari poi gli viene fatto il contratto, quindi iniziano anche a guadagnare qualche soldino, quindi insomma, ripeto, sono momenti che tutti possono passare, però ripeto, sono solo dei momenti, poi dopo piano piano si rimettono a posto, insomma.
Con che sistema di gioco scende in campo normalmente, mister, la sua squadra primavera?
Noi giochiamo con 4 difensori, 3 centrocampisti, un trequartista e 2 attaccanti. Questo è il sistema che abbiamo adottato dall'inizio, perché i giocatori che avevamo a disposizione erano quelli, però non è che non ci siamo fissati su questo sistema per una scelta, solo perché era quello che rispondeva meglio alle caratteristiche dei ragazzi.
Eh sì, ci sarà anche il presidente Kraus, immagino, domani, visto che è in Italia in questo periodo e sappiamo quanto ci tenga lui al settore giovanile.
Sì, ci ha seguito parecchio, noi di questo siamo molto felici, il presidente ci sta vicino, quando può so che viene sempre a vedere la partita, quindi per noi è un motivo di orgoglio.
Mister, ci chiede un radioascoltatore se ci può spiegare il motivo dell'assenza di Ancra in questo periodo.
È uno dei ragazzi che è stato aggregato alla prima squadra per qualche mese e durante quel periodo ha avuto un infortunio da cui sta recuperando adesso, e penso che in questa settimana si è allenato, potrebbe anche essere disponibile domani, quindi sta rientrando da un infortunio, ecco.
Bene, allora domani quindi a Collecchio, lo diciamo perché poi la partita insomma è a porte aperte, quindi speriamo certo. Siano in tanti a venire a fare il tifo, il tempo dovrebbe essere anche migliore rispetto ad oggi. Alle 15 Parma-Perugia, si parte dal 3-3. Mister Cesare Beggi, non mi resta che fare a nome nostro e di tutti i tifosi del Parma un grande in bocca al lupo a lei e alla sua squadra primavera.
Viva il lupo, crepi, grazie mille.
Grazie mister, e speriamo davvero che prosegua l'avventura della primavera del Parma, perché insomma c'è tanto amaro in bocca per la promozione svanita per un punto, poi fra l'altro dal campionato di Primavera 2 a quello di Primavera 1, l'abbiamo detto più volte, c'è anche una discreta differenza, e quel campionato, la Serie A, passatemi il termine, dei campionati Primavera, è più probante per i giovani, quindi sarebbe una scuola ancora migliore. Tra l'altro riepiloghiamo, vediamo un po' tutto quello che è il programma del settore giovanile del Parma. L'abbiamo detto, la Primavera in campo domani a Collecchio alle 3, quindi insomma penso che sia, anzi è assolutamente gratuito l'ingresso, quindi può essere un'idea se domani non sapeste cosa fare e non voleste rifugiarvi in un centro commerciale. All'Under 18, 14ª giornata di ritorno, c'è Parma-Atalanta, sempre a Collecchio, alle 15, ma di domenica ovviamente, e sempre domenica negli Under 15, campionato nazionale, playoff Empoli-Parma e poi via via tutti i più giovani. Dicevamo però, torniamo subito a bomba alla Serie B, perché il programma è ghiottissimo per questa sera. Crotone-Parma, e ci togliamo il dente, mi viene quasi da dire, alle 18.15 della partita e di questo campionato, poco più che un'amichevole. Speriamo che sia almeno spettacolare e bella da vedere. Ecco. Crotone, tra l'altro, che è stato probabilmente il flop più clamoroso di questa stagione, se la gioca col Parma, a dire la verità. Comunque direi le due squadre che hanno maggiormente deluso, visto che tra l'altro entrambe retrocesse dalla Serie A. Il Crotone qualcuno lo dava nella prima griglia delle favorite subito dietro, noi avevamo già rilevato a inizio stagione che si era rotto qualcosa, era cambiato un po' il vento e infatti si è visto, poi andati via Messias, Simi, che ai noi ce lo siamo poi ritrovati in casa, e qui è una storia che tutti ben conosciamo, ma lì aveva fatto molto bene, insomma la squadra è stata semi smantellata anche poi nel corso della stagione, quindi è andata così. E poi alla sera alle 20.30, tutte in contemporanea, Como Cremonese, con la Cremonese che ancora potrebbe comunque centrare la promozione diretta, dipende molto dal risultato di Perugia Monza, con il Perugia che sogna di agganciare il Frosinone che però gioca con il Pisa che è lì davanti. Credo che matematicamente il Pisa possa ancora raggiungere la promozione diretta, sì, ma molto, molto difficile. Brescia Regina, anche qui il Brescia, o comunque queste squadre si giocano in ogni caso un buon piazzamento nei playoff. Stesso discorso di Benevento Spal, ecco, la Spal è una squadra che non ha più obiettivi, ma comunque il Benevento ce li ha. Stesso discorso per Brescia con la Regina o Ascoli Ternana. La Ternana fuori di pochissimo dai playoff, ma ha vinto il derby col Perugia. Il presidente Bandecchi continua a dire che è stata una delusione questa stagione. A noi non sembra così, non so lui che squadra pensasse di avere messo in piedi, ma pur con delle buone individualità, però insomma, secondo noi Lucarelli, Cristiano ha fatto un buon lavoro. E poi Cosenza Cittadella, con il Cosenza che deve vincere per accedere ai playout, e Alessandria Vicenza, ne abbiamo già parlato con Francesco Monaco, questa è davvero come uno spareggio salvezza. L'Alessandria può anche pareggiare, il Vicenza obbligato a vincere, vedremo. Temo che psicologicamente l'Alessandria arrivi un po' demoralizzata, perché si è vista superare dopo più di 100 minuti della partita del Vicenza con il Lecce, ormai famigerata. L'Alessandria era già negli spogliatoi del Tardini con un buon 2-2 in tasca, pensava di aver raggiunto tranquillamente il play-out, e invece no, e quindi dovrà giocare, sudarseli fino in fondo, e poi ci sarà pure l'eventuale spareggio che a quel punto sarebbe con il Cosenza. Vediamo, tutto veramente da decidere. Queste tre squadre, Cosenza, Alessandria e Vicenza, possono tutte accedere ai play-out o retrocedere direttamente. Chi è già retrocesso è il Pordenone, che ospita Lecce. A Lecce stanno preparando la grande festa, vabbè, insomma, dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso perché non sia tale, anche sugli altri campi, non solo al Via del Mare. Quindi lì il Lecce lo vedo veramente già con un piede e tre quarti in Serie A, ma comunque la partita è da giocare, e tutto in questo campionato mai dare nulla per scontato. Andiamo in pubblicità e poi andiamo a parlare della Reggiana.
Palla in tribuna. Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Da Coop con Scegli Tu gli sconti sono grandissimi. Tanti prodotti delle grandi marche scontati dal 30 al 50%. Fino al 18 maggio. Verifica le modalità in punto vendita. La Coop sei tu. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com.
Alta Salumeria Merusi 1876 vi offre una gamma di prodotti tipici naturali e selezionati di altissima qualità. Il nostro prosciutto crudo 30 mesi, la Bresaola Val di Taro, affettati per estimatori e palati fini, li trovate a Parma in Borgo Paggeria 30 e a Sala Baganza in Piazza Gramsci 17. Per maggiori informazioni www.merusi.it. E ricordate, il salame nero Merusi si pela con le mani.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci. Allora, se la nostra stagione di fatto è finita, anche se poi si conclude stasera ufficialmente, ci sono tante altre cose da giocare, tanti altri obiettivi in ballo. Della Serie B abbiamo già parlato, ma noi buttiamo anche questa volta con molta attenzione un occhio in Serie C o Lega Pro, che dir si voglia, perché sono in corso i playoff e tra poco, tra qualche giorno, entrerà in gioco anche la Reggiana, che so essere poi il massimo il vero motivo di interesse, come è naturale che sia, da parte dei tifosi del Parma. Do nuovamente il benvenuto a un ospite che è stato con noi più volte quest'anno, Marcello Tosi, capo ufficio stampa della Reggiana. Ciao Marcello.
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora Marcello, adesso ti faccio una domanda proprio da ufficio stampa della Reggiana, poi farò anche qualche domanda al Marcello Tosi, giornalista, sul Parma. E, intricatissimo questo tabellone dei playoff, abbiamo provato anche a districarci con Franco Tosi, sempre giornalista reggiano, che abbiamo avuto qua una decina di giorni fa. Quando è che entra in gioco la Reggiana?
allora, noi entreremo in gioco a partire dal secondo turno nazionale, che si disputerà il 17 maggio e il 21 maggio, dalla data di ritorno.
Insomma,
ovviamente siamo, essendo arrivati secondi, siamo anche la migliore seconda, ma questo non importa, siamo testa di serie, quindi non affronteremo altre seconde, né squadre del nostro girone, vedremo che ci capita, insomma stiamo seguendo lo sviluppo del tabellone, che come giustamente dici tu è abbastanza frenetico, anche perché si sa contro chi squadra si gioca solo 5 giorni prima.
Eh sì, 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 immagino l'attività dei vari osservatori, così c'è da diventare matti. Cosa hanno detto finora i playoff? Ad esempio questa Juventus Under 23 che suscita un po' di interesse, che io ovviamente...
Diciamo che hanno in generale confermato un trend di forte indecisione che aveva caratterizzato soprattutto nei primi turni anche le altre edizioni. Sicuramente la Juventus Under 23 è un po' una sorpresa, ma relativa, nel senso che la Juventus Under 23 resta per tutto il campionato, essendo anche l'unica squadra B che sì. C'è, è un elemento sempre difficile da decifrare. Perché? Perché ha degli elementi di livello tecnico assoluto, perché sono giovani selezionati ovviamente per arrivare ai massimi livelli. Però poi spesso come collettivo oppure anche individualmente in alcuni casi hanno, non essendo ancora del tutto formati, degli errori e lasciano delle cose che non sono da Serie C, che è comunque un campionato che, come sanno anche i tifosi del Parma, dal punto di vista agonistico ha già un tasso insomma elevatissimo, tant'è vero che ad esempio a un certo punto la Juve, che il primo anno aveva fatto quasi tutto con i propri giovani, poi ha cominciato nel tempo ad acquistare anche alcuni giocatori esperti di categoria per poter, diciamo, rendere più la squadra un pochino più adatta alla dimensione della Serie C. Sicuramente quando si affronta Juventus 23, Under 23, la Reggiana lo fece anni fa in Coppa Italia, tra l'altro fece una tripletta a Eric Lanini, che adesso gioca nella Reggiana.
In prestito dal Parma.
Sì, esatto, in prestito dal Parma. Ci sono sempre delle incognite molto forti, perché sono giocatori che possono sempre inventare giocate decisive. Soprattutto diceva anche poco fa in sala stampa i colleghi giornalisti di Reggio e Modiana, è anche difficile preparare dal punto di vista tattico questo tipo di partita, perché ovviamente la rosa, cioè non è mai sicuro chi gioca e chi va in rosa, e Juventus Under 23 che può sempre alternare alcuni giocatori con la prima squadra dei bianconeri, è sicuramente un elemento. Poi ce ne sono altri, ad esempio probabilmente il risultato che ha fatto più notizie è stato l'eliminazione dell'Avellino, che era una delle favorite del girone C, a vantaggio del Foggia, di Zeman, che però è la classica squadra che magari può partire anche con i fari spenti, ma poi ha sempre, sia a livello ambientale che a livello tecnico, qualcosa da giocare che spesso la rende o un outsider o una squadra che va magari più lontano di quanto non abbia fatto nel girone regolare oppure in altre stagioni o per la caratura che gli dà, diciamo, sulla carta.
Sì, sempre è meglio evitarla, secondo me, il Foggia di Zeman. Ma la Juventus Under 23, tornando lì, come viene vista dalle altre società? È un elemento di disturbo oppure qualcosa di neutro, qualcosa che invece accresce il valore del campionato?
No, credo di no. Guarda, io mi ricordo benissimo quando capitò alla Reggiana in Coppa Italia, che io ero andato alle stand per la partita proprio perché facevo fatica a capire che elemento fosse, no?
Sì,
nel senso che se era più facile capire una squadra come può essere la Pergolettese appena salita dalla D, o il Fiorentuola che è salita l'anno scorso, che è più vicino. La Juventus, cioè è la Juve, uno si chiede, è Juventus vera o è una squadra di giovani? Che squadra è? È effettivamente un elemento intermedio che ha delle caratteristiche di una cosa e di un'altra. Tra l'altro mi dicevano ieri, mi sa che noi abbiamo dei giocatori che hanno una lunga tradizione in maglia bianconera, oltre a Eric Lanini, soprattutto Fausto Rossi, mi sembra che Juventus 23 se proseguirà il suo... Mi dicevano questa cosa che devo verificare, che se la Juventus Under 23 dovesse proseguire il suo percorso dei playoff di C, potrebbe la società decidere di giocare alla Juventus Stadium. quindi voi capite che anche per una società di Serie C solo andare a giocare al Juventus Stadium, insomma, io li vedo quando vengono già al Giglio, no? Al Mapei Stadium, di solito.
Ah, che bello che l'hai chiamato Giglio, mi piace tantissimo.
Insomma, Reggio lo chiamano tutti Giglio.
Giusto, ma a me piace così, è giustissimo.
A chiamarlo diversamente, diciamo che sì, lo stadio Città del Tricolore, di solito quando il giocatore medio di C, anche un buon giocatore, quando arriva allo stadio di Reggio comincia a fare le foto, insomma, si guarda intorno come se fosse, come poi sì, succedeva sì, a Tardini, sì. Non è che...
Sì, sì, no, è vero, ma...
mi immagino allo stadio della Juventus.
Insomma. Juventus Under 23, che infatti potrebbe anche arrivare in Serie B, perché fino alla Serie B
può assolutamente
arrivare. Chi lo sa, potrebbe essere una delle avversarie del Parma. Io continuo ad augurarmi...
Ha vinto anche la Coppa Italia di categoria,
appunto.
Quindi, nella scorsa stagione.
Assolutamente, da terno d'occhio affronterà il Renate, vedremo lì come andrà a finire. Sbaglio o la Virtus Entella, che comunque tutti mi segnalano come una buona squadra, ha rischiato all'ultimo turno?
Sì, allora, la Virtus Entella è un'ottima squadra, non una buona squadra. Ne fa parte, ad esempio, per dire la caratura della rosa, Daniele De Sena, che sicuramente i tifosi del Parma ricordano bene. Diciamo che è una squadra che ai playoff riesce sempre a far valere bene il fattore campo, che soprattutto in casa è decisivo, perché lo stadio di Chiavari è sicuramente una condizione particolare, ma è comunque una squadra che ha tenuto molto della B, moltissimo, tant'è vero che è stata giudicata a priori all'inizio del campionato una delle favorite, poi ha fatto mercato anche a gennaio, ha una caratura fisica impressionante per la categoria, quando riesce a esprimerla è veramente fuori categoria, cioè sembra più una squadra di Serie B, e ha diversi elementi che dal punto di vista tecnico sono sicuramente tra i giocatori migliori che si trovano in questo campionato. È chiaro che adesso dovrà affrontare il Foggia ed è sicuramente un banco di prova molto difficile, così come ha fatto fatica a superare l'Olbia, se non ricordo male, ma è una squadra molto difficile l'Olbia da affrontare, ha fatto una stagione straordinaria, anche noi abbiamo fatto fatica là, abbiamo vinto, però praticamente ci sono un tiro in porta sul rigore, è una buona squadra, dei buoni giocatori, ha sviluppato negli anni il suo progetto tecnico, che quest'anno è arrivato per la prima volta a portare le playoff, ma è un'ottima squadra di categoria l'Olbia, molto molto carata in queste dimensioni di calcio.
Adesso a questo turno, di cui abbiamo già accennato, con andata e ritorno, entrano in gioco le terze, se non sbaglio.
Esatto,
ad esempio il Cesena,
per esempio, per il nostro girone il Cesena, sì.
Col Monopoli andate e c'è il Palermo con la Triestina, si comincia a fare sul serio. Questa attesa come la state vivendo? Perché effettivamente è lunga, non è... Cioè, penso a Iachini, che Iachini qui ha recriminato ieri con la lunga sosta invernale, che ha rotto un po' il ritmo al Parma dopo la vittoria con l'Alessandria, e in effetti poi dopo capire le cause è un altro discorso, però effettivamente è stato così. Bisogna gestirle bene queste lunghe pause, o no, Marcello Tosi?
Sì, sicuramente un elemento di difficoltà. Nel nostro caso, ovviamente, si sapeva che...
è caduta la linea, ma recuperiamo. Intanto allora vi leggo quello che è il programma, appunto, di questo playoff, perché ci interessa da vicino. Poi non so se voi preferireste affrontare chi l'anno prossimo, perché c'è chi vorreste in Serie B? Juventus Under 23, Reggiana, Catanzaro... Palermo, Triestina, il Foggia di Zeman, la Virtus Entella, che è una squadra ostica, c'è anche il Pescara, che è una piazza importante, non ha fatto benissimo, Cesena, che è un campo tradizionalmente difficile, non so, provate a dirmi la vostra al 333 920 170. Si riparte, abbiamo detto, domenica con Triestina Palermo, Foggia, Virtus Entella, Juventus Renate, Pescara, Feral Pisalò e Monopoli Cesena. Abbiamo recuperato il contatto con Marcello Tosi e dicevamo una sosta da gestire questa lunga pausa per la Reggiana.
Sì, sapevamo che era l'elemento principale di difficoltà per la squadra che sarebbe arrivata in seconda, eravamo anche abbastanza preparati, il lavoro del giocatore prosegue in modo abbastanza sereno, diciamo che c'è anche modo di recuperare magari certi acciacchi, certi problemi fisici che in un finale di campionato intenso come è stato quello che abbiamo vissuto si sono presentati. Dall'altra parte io continuo a dire che abbiamo una squadra che è molto consapevole della sua forza, ma lo si vedeva anche insomma il ritiro all'inizio dell'anno, anche prima che arrivassero certi giocatori come Cigarini e Lanini, sono stati gli ultimi, per cui fondamentalmente c'è l'attesa di poter giocare per dimostrare insomma la il fatto che questa squadra merita, è convinta di meritare di andare in Serie B, così come la società ha questo obiettivo dichiarato. Poi è chiaro che si sa benissimo che la prima partita dopo 20 giorni circa di inattività presenta delle insidie non da poco.
Sì.
Ad esempio io ricordo nei playoff che la Reggiana fece due stagioni fa, la prima partita col Potenza fu nettamente quella che presentò le difficoltà maggiori, soprattutto dal punto di vista fisico, nonostante il Potenza fosse delle tre, certamente le tre partite che poi la Reggiana fece, certamente la squadra peggiore, perché il Potenza aveva già giocato le partite precedenti, mentre la Reggiana no. Questo
è un
elemento tipico dei playoff che si conosce. Diciamo che il fatto di giocare andata e ritorno, mentre in quel caso le partite erano eliminazione diretta, come sono state le prime dei playoff giocate fino adesso, mentre comincia il discorso di andata e ritorno, adesso permette, diciamo, di avere un po' più la possibilità di adeguarsi alla ripresa nell'ambito di 180 minuti e non di 90, soprattutto di giocare sia fuori casa che in casa. Poi pensate, dicevo prima, ad esempio la Triestina, che ha saputo che insomma che in pochi giorni deve organizzare la start a Palermo.
Infatti. Jedi ci chiede, ma le squadre di B come la Juve Under 23 possono essere a meno di due categorie dall'A, punto di domanda? Mi pare ci fosse questa regola. Da quello che abbiamo letto anche oggi, la Juve può arrivare in Serie B, la Juve Under 23.
Sì, la Juventus può arrivare fino in Serie B.
Sì.
Sì, questo perché ovviamente in Italia non c'è campionato riserva.
Infatti.
E c'è un modello che è stato creato per la Juve, però in realtà allora dovevano essere, tu Alberto sicuramente ricorderai, 4-5
poi ha mollato tutte, sì.
E poi di fatto invece l'unica che l'ha portata avanti è stata la Juventus, che lo sta anche sviluppando, devo dire, però è inutile nasconderlo, cioè è un'anomalia, è un unicum, quindi poi mi si è chiesto prima come lo vedono le squadre di C, beh insomma lo vedono come un'anomalia interna al campionato, che comunque ecco, sarebbe interessante se un anno la Juventus Under 23 facesse il campionato magari con un testa a testa come quello che abbiamo fatto noi nel Modena quest'anno, ancora però non è successo.
Sì. Marcello Tosi, ovviamente non ti chiedo nulla su Imodiana, tra l'altro qui la voce si è anche un po' raffreddata, a beneficio vostro direi, magari non ve ne importava nulla. Il nome caldo è quello di Paolo Zanetti, che è stato già a Reggio, tu l'hai visto all'Opera in Serie B l'anno scorso, è un buon allenatore?
Secondo me è un ottimo allenatore, tra l'altro diciamo l'attuale dirigenza, l'attuale staff tecnico della Reggiana aveva quando era al Modena, insomma poco prima che si sciogliesse diciamo la società che aveva fondato il Modena e poi il presidente Amadei venisse a Reggio, c'era un accordo con Zanetti per farlo venire a Modena per fare la Serie C e poi ripescaggio, questa è una cosa che sanno in pochi, ma comunque era già passata diciamo la cronaca. Lui poi andò all'Ascoli perché aveva fatto un ottimo campionato con il Tirol. Dico una cosa, Paolo Zanetti è stato a Reggio ed è sicuramente più, diciamo così, reggiano anche di Aimo, che è qui il primo anno, si trova molto bene. Paolo ha giocato gli ultimi anni della sua carriera e soprattutto ha cominciato a allenare nella Beretti, dove ha fatto grandi risultati e ha fatto vedere subito qui a Reggio che è uno di quegli allenatori in qualche modo destinati ad arrivare in alto. Ci è riuscito col Venezia, noi l'anno scorso tra l'altro abbiamo vissuto un po' anche così il cruccio di averlo battuto all'andata in una partita che giocavamo dopo quasi un mese di sosta per Covid, e l'abbiamo battuto allo stadio di Reggio per 2-1.
A
Venezia stavamo vincendo, purtroppo poi abbiamo, loro sono riusciti a ribaltare il risultato anche in modo rocambolesco con degli episodi particolari, è stato un po' l'inizio della fine per la Reggiana, nel senso che da lì poi in poche settimane si è concretizzata la retrocessione.
Grazie Marcello Tosi, da parte mia in bocca al lupo alla Reggiana, perché come dico sempre, grande rivalità, ma i derby vanno giocati. Ciao Marcello, grazie per essere stato con noi oggi e le altre volte.
Ciao a tutti, buona giornata a tutti.
Allora, siamo in chiusura di questa puntata. Leggo al volo qualche messaggio. Davidone dice: per quanto riguarda la Reggiana, come tifoso del Parma andrò controcorrente, augurandogli un enorme in bocca al lupo per il prossimo campionato, puntini puntini di Serie C. E poi ci ringrazia, a me e i miei colleghi di Palla in Tribuna, per l'ottima trasmissione che avete fatto quest'anno. Un arrivederci l'anno prossimo, con la speranza di sentirvi sempre, e ci conta tantissimo. Davidone, questa comunque non è l'ultima puntata, lunedì sicuramente ci siamo, ma grazie a voi per averci seguito. Non è l'ultimo messaggio, però questo. Ampo 60 invece è d'accordo con me, dice: Alberto, sono d'accordo con te, i derby vanno giocati, spero passi la Reggiana. E poi Vito che dice: io preferisco il Catanzaro perché il mio amico fraterno Leone è tifoso. Beh Vito, pensa io che ho la moglie di Catanzaro, altrimenti la Reggiana, poi chi viene viene, alla anche dalla Serie A, siamo il Parma. Beh, ha ragione. Ah Luca, c'è il tuo messaggio sul Giro d'Italia, aggiornamento, prima tappa, dopo ormai saranno 150 circa i chilometri, Bais e Tagliani in fuga con un ampio margine sul gruppo, ma come abbiamo detto dovrebbero essere riassorbiti. Vedremo, adesso Luca accendo la TV e ci guardiamo il finale della tappa. Stasera al Parma, collegamento da Crotone alle 18 con Alberto Rugolotto, grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per essere stati con noi, ribadisco, ci risentiamo su queste frequenze a Palla in Tribuna lunedì, buon weekend.